Nel nome del Padre, del Figlio e del Santo Spirito. Amen. C'è una frase che dice il Signore, che è riportata nell'Antico Testamento, ed è: siate santi perché io sono santo. E questa cosa era legata nell'Antico Testamento all'osservanza di molti precetti della legge, soprattutto di quei precetti che, per esempio, noi cristiani non osserviamo più, perché sono legati al sono precetti di purità legati alle abluzioni, alle purificazioni che facevano gli ebrei, o precetti riguardanti certi cibi che si possono mangiare o non si possono mangiare. Ecco, era riferito a quello, perché il popolo di Israele, anche tramite tutti questi precetti, che per noi magari non hanno neanche tanto senso per la sensibilità dell'uomo di oggi, e in genere poi anche per un cristiano, però quello era un modo con cui Dio teneva il suo popolo separato da tutti gli altri popoli, perché sapeva che l'uomo è debole. L'uomo è debole e svia facilmente, per questo motivo infatti tante volte ha sviato lo stesso popolo di Israele. Si è dedicato a culti di divinità straniere, c'erano tanti re di Israele, si dice che erano re che non avevano servito rettamente Dio, perché non avevano tolto gli altari che c'erano sulle montagne, perché sulle montagne di Israele, cioè non chiaramente nel Tempio, si andavano a offrire sacrifici magari anche ad altre divinità. E così c'era purtroppo questa cosa dentro il popolo di Israele, questo andare dietro alle divinità dei popoli stranieri, perché era più facile. Il paganesimo, il politeismo è più facile del monoteismo, dell'idea di avere un solo Dio e che tutto deve essere incentrato su quello. Gli dei pagani sono più familiari alla mentalità dell'uomo. E allora ecco che Dio aveva stabilito tutte queste regole di santità che servivano per separare il suo popolo da tutti gli altri. Noi ora non siamo più sotto la legge, siamo sotto la grazia, ma vale lo stesso principio. Noi, che non siamo un popolo secondo la carne come Israele, ma siamo un popolo secondo lo Spirito, perché siamo rinati nel battesimo, noi siamo chiamati a essere santi, e cioè a essere separati dagli altri popoli, da quelli che non fanno parte della Chiesa. E separati non attraverso delle osservanze rituali o le abluzioni o delle regole alimentari, come era il caso degli ebrei, ma a un livello che non è più carnale ma spirituale. Questa è la domenica che la Chiesa dedica a tutti i santi, ed è la domenica che segue la Pentecoste, perché come la Pentecoste è l'investitura della Chiesa, così i santi sono il momento in cui questa investitura che Dio fa alla Chiesa si rivela, perché Dio soffia attraverso il suo spirito nella Chiesa e fa nascere i santi, come nell'antico Israele aveva fatto nascere i giusti e i profeti. E i santi sono la stessa cosa, sono uomini giusti e sono spesso anche profeti, nel senso che parlano e comunicano all'uomo la volontà di Dio. Questi sono i santi nella Chiesa, a un livello molto stretto, a livello in cui noi facciamo la venerazione dei santi, ma a un altro livello tutti i cristiani devono essere chiamati a essere santi. Ci sono due cose che ci sarebbe da dire su questa domenica, cioè a partire da questa domenica. La prima è questa: c'è una scusa che noi tutti ci inventiamo per giustificare alcuni peccati. soprattutto peccati magari non gravissimi, ma piccoli o medi, e noi ci giustifichiamo dicendo: io non sono un santo, cioè sono una persona debole, e quindi mi capita di fare queste cose. Però questa giustificazione, che può sembrare una, come dire, professione di umiltà, in realtà presuppone un'altra cosa. Noi diciamo: io non sono un santo e non aspiro neanche a esserlo. Quando noi diciamo: ho fatto questa cosa perché sono debole, non sono un santo, noi stiamo dicendo: ho fatto questa cosa perché a me non interessa essere un santo, io ci sto bene nella mia debolezza. Ecco, noi spesso usiamo il fatto di non essere santi come scusa per continuare la nostra vita con tutte le nostre debolezze e come una scusa per non cercare di fare passi in avanti nella nostra vita spirituale. Questo è un primo punto, e bisogna ricordarci che se uno non vuole essere santo, semplicemente non vuole essere cristiano, perché vuol dire che non crede in Dio così profondamente da dire: io voglio superare i miei difetti e io voglio superare le mie debolezze. Non è detto che ci riusciamo, perché probabilmente dureranno tutta la vita, però lo sforzo di cercare di separarci dalla nostra parte cattiva, noi dovremmo almeno farlo. Se noi invece partiamo col presupposto che a noi non interessa finire dentro il calendario, tra i nomi del calendario, beh, allora a noi semplicemente non interessa essere cristiani, perché non funziona. Noi abbiamo questa idea sbagliata che c'è chi va all'inferno, c'è chi diventa santo e c'è chi se la cava, va in paradiso e così si arrangia, riesce a vivere dignitosamente in questa vita, anche concedendosi qualche debolezza, e poi non ha il rischio di patire le pene infernali nella prossima. Però chiaramente questa è una visione molto ingenua di che cos'è il giudizio. Il giudizio è: abbiamo amato Dio, sì oppure no? E se sì, ci salviamo, se no, non ci salviamo. Questa è la prima cosa. La seconda è strettamente legata, è nella lettura di oggi. La lettura di oggi comincia con le parole: chi confesserà in me, cioè chi mi riconoscerà davanti agli uomini, anche io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli. Chi invece mi rinnegherà davanti agli uomini, anche io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Noi spesso non ci ricordiamo che nei Vangeli ci sono anche espressioni di questo tipo, che sono anche dure per noi, perché poi continua: se avete sentito, che chi ama suo padre e sua madre più di me non è degno di me, e chi ama suo figlio o sua figlia più di me non è degno di me. Questo vuol dire che qualsiasi cosa che ci leghi alla terra, noi non possiamo metterla al di sopra di Dio. Se noi mettiamo la terra sopra Dio, noi saremo terra. Questo lo disse bene Sant'Agostino quando dice: ognuno è quello che ama. Se ami la terra, bene, sarai terra. Se ami Dio, dice la Scrittura, voi siete dei e figli dell'Altissimo tutti. Noi partecipiamo della natura di Dio attraverso l'incarnazione, e la salvezza vuol dire finire l'opera dell'incarnazione, cioè cominciare a partecipare pienamente della natura di Dio. Non solo come ne partecipiamo adesso in un modo che non si può vedere, perché noi viviamo qui e vediamo, come diceva San Paolo, come attraverso uno specchio, un enigma, e mentre là vedremo Dio faccia a faccia. Ecco, dice il Signore, chi mi riconoscerà davanti agli uomini, io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli, e chi mi rinnegherà davanti agli uomini, io lo rinnegherò davanti al Padre mio che è nei cieli. Ci sono tanti modi per rinnegare Dio davanti agli uomini. Non è strettamente necessario fare professioni di ateismo, oppure dire o gesti eclatanti. Noi rinneghiamo Dio nelle piccolissime cose, quando ci vergogniamo della nostra fede, quando ci vergogniamo a fare un segno della croce perché siamo fuori a mangiare, allora non ci vogliamo far vedere, quando delle persone fanno discorsi anticristiani intorno a noi e noi non diciamo niente perché non ci vogliamo mettere a discutere, quando anche noi parlando non tiriamo fuori la parte cristiana di noi, e quando noi pensiamo che la nostra fede sia soltanto una cosa nostra personale, che non deve interessare agli altri, deve interessare soltanto a noi, noi stiamo rinnegando in un qualche modo. E questo noi lo facciamo, tutte queste cose noi le facciamo tutti i giorni, perché noi tutti facciamo dei piccoli gesti in cui ogni giorno rinneghiamo un po' Dio. E allora dovremmo fare l'esercizio di vedere tutte le volte che questa cosa ci accade e cercare anche lì di migliorare, perché tutti i cristiani sono chiamati a essere santi. Questo giorno, la Domenica di Tutti i Santi, non deve essere soltanto il giorno in cui noi festeggiamo tutti quanti i santi insieme, ma è il giorno in cui noi festeggiamo il fatto che noi siamo santificati all'interno della Chiesa e che noi facciamo parte di questo. C'è una cosa importante tra i dogmi della fede, quella che si chiama la comunione dei santi. Ma la comunione dei santi, i santi siamo noi, è l'intercomunione tra noi che siamo ancora qui sulla terra, quelli che invece sono già passati e che sono santi davanti a Dio. Ecco, la comunione dei santi si può fare finché noi vogliamo essere santi, ma se a noi non interessa, questo non ci tocca, e se questo non ci tocca, noi non ci possiamo salvare, perché se uno non vuole essere santo vuol dire che non vuole essere salvato. Se uno trova questa scusa del non essere santo per continuare a non essere santo, vuol dire che non vuole la salvezza. E allora questo Vangelo che è stato letto oggi ci ricorda che o si è con Dio o si è contro Dio. Non c'è una via di mezzo, noi non possiamo mettere Dio al secondo o al terzo posto nella nostra vita. O abbiamo Lui oppure non abbiamo nessuno. Questa è la ragione per cui appunto la Chiesa ci ricorda queste cose. Dicevo che questa domenica cade sempre dopo la domenica di Pentecoste, perché i santi sono il frutto dello Spirito nella Chiesa. Nella Chiesa ci sono sempre due tendenze opposte. Una è una tendenza, tra virgolette, materialistica, che identifica la Chiesa con la sua struttura, la gerarchia, i muri dei posti dove si va a pregare, i vescovi, i preti, i diaconi, i lettori, la gerarchia della Chiesa, i monasteri, per cui ogni cosa sta al suo posto, e se qualcosa è leggermente fuori da questo schema vuol dire che non fa parte della Chiesa, oppure semplicemente tutto questo è rassicurante per noi. Perché? Perché è molto materiale, noi siamo abituati, siamo fatti di carne, quindi siamo abituati a pensare in modo materiale. La gerarchia è una cosa materiale. Ecco, l'altra tendenza invece è quella spiritualistica, Per cui tutto questo non conta niente, la materia non conta nulla, la carne non conta nulla, conta soltanto lo spirito soffia dove vuole, come dicevamo domenica scorsa, e quindi non ci interessa più la gerarchia, non ci interessa più la struttura della Chiesa materiale perché Dio è dove c'è lo spirito. Ecco, queste sono tutte e due tendenze sbagliate. Una perché si dimentica dello spirito e l'altra perché si dimentica del corpo. E noi dobbiamo renderci conto che i santi sono il punto di unione tra queste due cose, perché i santi stanno nella Chiesa materialmente, nel senso stanno all'interno di questa struttura, e però la mettono anche in discussione perché i santi seguono lo spirito. Se non ci fossero, se noi togliamo anche il culto dei santi, ci ritroviamo o a idolatrare la struttura della Chiesa, oppure a idolatrare la forza dello spirito che soffia dove vuole, che fa un po' quello che vuole, o almeno che fa tutto quello che noi gli attribuiamo, anche se magari non è stato lo spirito a farlo. Ecco, i santi ci aiutano a orientarci dentro la Chiesa tra questi due eccessi, l'eccesso materialistico e l'eccesso spiritualistico, perché se voi leggete le vite dei santi, anche quelli più austeri, più ascetici, vedete che in realtà sono sempre persone estremamente pratiche che sanno mettere insieme i due lati della Chiesa e i due lati dell'appartenenza alla Chiesa. Quindi anche nella nostra vita noi dobbiamo prendere prova da questo. Noi non siamo solo spirito e non siamo solo carne, siamo tutte e due le cose insieme. E dentro la Chiesa dobbiamo vivere con tutte e due queste cose insieme, perché se non ne lasciamo una, cadiamo immediatamente nell'errore opposto. Noi dobbiamo camminare in mezzo, nella strada, come dicevano i padri, nella via regale, senza deviare né a destra né a sinistra, perché se noi usciamo da questa strada ci perdiamo in qualche sentiero e poi finisce chissà dove, sempre che finisca. Ecco, quindi i santi, da questo punto di vista, sono i fari della nostra vita spirituale. È importante conoscere le loro vite, è importante leggere quello che hanno scritto. Ed è importante pregare insieme a loro, perché quando noi preghiamo davanti all'icona del santo, in realtà stiamo pregando con il santo, gli stiamo chiedendo di pregare insieme a noi Dio. Non si prega mai, quasi mai direttamente un santo. Si chiede al santo di intercedere per noi, quindi di pregare insieme a noi. Questa è appunto la comunione dei santi. Se noi riusciamo a fare questo, e quindi se noi riusciamo a portare questo nella nostra vita e a cercare, quindi se noi ci sforziamo di essere nella nostra misura santi, allora noi ci possiamo avvicinare a Dio, altrimenti no. Domani comincia il digiuno dei Santi Apostoli. È un digiuno molto leggero. Non è difficile, sapete che è un digiuno variabile, dipende da quando cade la Pasqua. Se la Pasqua cade molto tardi, questo digiuno dura molto poco, se invece cade molto presto, il digiuno dura di più. E i digiuni non devono mai essere presi semplicemente come dieta. Se noi facciamo il digiuno semplicemente pensando che quelle cose che noi non possiamo mangiare, allora noi non stiamo facendo il digiuno cristiano, noi stiamo facendo la dieta. Il digiuno è cercare di perdonare le offese, cercare di migliorare se stessi. Il digiuno è sempre il momento migliore per chi non l'ha ancora fatto, per chi ha smesso di farlo, o per chi lo fa troppo poco, di leggere le Sacre Scritture, perché durante il periodo di digiuno ci si dovrebbe sforzare di capire che cosa Dio ci dice, e Dio ci parla per principalmente attraverso le Sacre Scritture. Quindi questo è un momento per leggerle, e il digiuno è in definitiva uno dei modi che la Chiesa ci dà per esercitare questa santità a cui noi tutti siamo chiamati. E quindi durante il digiuno ci dovremmo anche impegnare nel fare qualcosa di specifico, nel porci un piccolo obiettivo e dire: ecco, io entro la fine di questo digiuno voglio migliorare in me questa cosa. Non ho mai letto le scritture, voglio leggere un libro delle scritture. Non sono in grado di perdonare i torti, mi voglio sforzare di perdonare qualche torto in più. Ecco, il digiuno è un momento di sacrificio per tutti. E il sacrificio non è mai una cosa fine a se stessa. Serve appunto per esercitarci nella santità, per essere santi come è santo Lui. A Lui onore e gloria per sempre e nei secoli dei secoli.